The regular season is heating up, new stars are emerging, and that means more opportunities to win up to 25 times your cash on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection on a wide variety of stats, and place your entry. It's that easy. Let it fly to turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Watch your favorite players and get paid doing it this basketball season. See your entries make progress during the game or make new entries for the second half in the fourth quarter. Three-pointers, assists, rebounds, and everything in between are yours for the taking. Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit of up to $100. Just download the Prize Picks app and use code GET100. That's code GET100 on Prize Picks for a first deposit match of up to $100. Prize Picks. Pick more, pick less. It's that easy.
Mi rendo conto che non sia una cosa particolarmente rassicurante, ma non ci possiamo fare niente, questo è. Nel momento in cui Donald Trump ha cominciato a utilizzare la potenza militare statunitense sul serio, e anche con una certa soddisfazione, prima col bombardamento in Siria contro il regime di Assad, e poi con la grande bomba usata contro l'ISIS in Afghanistan, è cresciuta moltissimo la tensione verbale e militare contro uno dei regimi più repressivi, violenti e imprevedibili del mondo, la Corea del Nord. Nessuno può prevedere oggi a cosa possa portare questo scontro, ma qualche ipotesi possiamo provare a farla.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com.
Quando si parla della Corea del Nord, la geografia è un buon modo per cominciare a inquadrare la questione. La Corea del Nord è grande quanto la Grecia, più o meno, e si trova in una posizione particolare. Confina solo con due stati, la Cina a nord e la Corea del Sud a sud. Scendendo ancora, a un'ora di aereo circa dalla Corea del Sud, c'è il Giappone. Quindi la Corea del Nord si trova in qualche modo stretta tra due mondi diversi. Da una parte c'è la Cina, un paese che è cresciuto mostruosamente negli ultimi 20 anni, che ha di gran lunga la maggiore influenza in Asia e ha con gli Stati Uniti un rapporto di educata ma aperta rivalità. Dall'altra parte ci sono la Corea del Sud e il Giappone, cioè due dei più stretti e forti alleati degli Stati Uniti. E quindi cominciamo col guardare alla questione da un altro lato. Da una parte la Cina ha tutto l'interesse a confinare con uno Stato suo alleato e subalterno, che faccia da cuscinetto, diciamo. Dall'altra parte, gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a proteggere se stessi e i loro alleati da un regime che ha le armi nucleari e più volte ha minacciato di usarle. Vogliamo complicare ancora un po' le cose? Aggiungiamo allora che la Corea del Nord e la Corea del Sud sono già oggi tecnicamente in guerra. Quasi 70 anni fa, infatti, la Corea del Nord invase la Corea del Sud. Una era sostenuta dall'Unione Sovietica e dalla Cina, l'altra dagli Stati Uniti. La guerra durò 3 anni, intervenne l'ONU e anche l'Italia partecipò alla coalizione internazionale per difendere la Corea del Sud, che alla fine respinse l'attacco. In quell'occasione gli Stati Uniti provarono anche a proseguire l'avanzata per eliminare del tutto il regime comunista della Corea del Nord, ma la Cina schierò 1,5 milioni di soldati per respingere gli americani e alla fine si tornò alla situazione di partenza. Il motivo per cui vi dicevo che le Coree sono già in guerra è che quel conflitto non si concluse con un trattato di pace. Fu firmato un armistizio e basta. Oggi in Corea del Nord c'è ancora un regime violentissimo contro la sua popolazione. È così repressivo e chiuso che sappiamo davvero poco di cosa succeda da quelle parti. I pochi racconti che abbiamo dalle poche persone che sono riuscite a scappare sono terrificanti. Il suo leader, Kim Jong-un, minaccia regolarmente la Corea del Sud e gli Stati Uniti. E lo fa sia con le parole che con le azioni, visto che l'esercito della Corea del Nord possiede la bomba atomica e con regolarità prova missili e razzi in grado di trasportare la bomba il più lontano possibile. Secondo moltissimi esperti e funzionari governativi americani, oggi la Corea del Nord è la più grande minaccia per la sicurezza nazionale americana. Più delle organizzazioni terroristiche internazionali, che per quel che ne sappiamo oggi non dispongono di bombe atomiche né della tecnologia per usarle negli Stati Uniti. Questo è Gerald Sabe, esperto editorialista del Wall Street Journal.
A few days ago here I posed the question, what's the biggest national security threat that President Trump faces? And I offered the answer there. It's really not Syria, despite all the conversation about the cruise missile strike the U.S. Waged against Syria to punish it for using chemical weapons on its own people. The biggest national security threat is actually North Korea, its nuclear program, and its development of missiles to deliver nuclear warheads.
Ora, per quanto questa situazione sia preoccupante, non è nuova. La cosa nuova rispetto al passato è l'atteggiamento dell'amministrazione Trump. Questa storia, infatti, è una delle molte questioni su cui Trump ha cambiato toni e obiettivi col passare del tempo. In campagna elettorale, Trump diceva che sarebbe stato pronto persino a far uccidere Kim Jong-un e che avrebbe costretto la Cina a occuparsene, accusandola di avere il pieno controllo della Corea del Nord e di usare pratiche commerciali scorrette per colpire gli Stati Uniti. Questo è quello che disse Trump a febbraio del 2016.
I would get China to make that guy disappear in one form or another very quickly. And let me tell you, people say,
how do you make him disappear and assassinate him?
Let me just tell you, no. Well, you know, I've heard of worse things, frankly. I mean, this guy's a bad dude. And don't underestimate him. Any young guy can take over from his father with all those generals and everybody else that probably want the position. This is not somebody to be underestimated. Because China has control, absolute control of North Korea. They don't say it, but they do. And they should make that problem disappear. China is sucking us dry. They're taking our money, they're taking our jobs, they're doing so much. We have rebuilt China with what they've taken out. We have power over China. China should do that. Now, I would force the Chinese to do it economically. They're sucking the money out of us. We have a trade deficit this year with China, $500 billion. They're taking money out of our country.
Quando è diventato presidente, Trump ha messo da parte la minaccia di assumere un sicario, diciamo, ma ha detto ancora e più volte che la Cina deve risolvere la questione in Corea del Nord, altrimenti lo avrebbero fatto gli Stati Uniti a modo loro, alludendo alla possibilità di un attacco preventivo qualora la Corea del Nord dovesse dotarsi dei missili in grado di sganciare una bomba atomica sugli Stati Uniti. Questo è quello che Trump disse un anno dopo la dichiarazione di prima, cioè a febbraio del 2017.
Well, I think China has tremendous control over North Korea. Whether they say so or not is up to them, but they have tremendous control over North Korea. I think they could solve the problem very easily if they want to.
Insomma, solo due mesi fa Trump ribadiva che la Cina ha il controllo totale della Corea del Nord e che avrebbe potuto risolvere la situazione molto facilmente se solo lo avesse voluto. Poi, il 7 aprile, Trump ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e dopo l'incontro ha cominciato a dire cose diverse.
I mean, we understand each other. I think he's, you know, a person that I got along with really well. We had a good chemistry. First thing I brought up was North Korea. So you got to help us with North Korea because we can't allow it and it's no good for you. And you have a tremendous power because of trade. Now he then explains thousands of years of history with Korea. Not that easy. In other words, not as simple as people would think. They've had tremendous conflict with Korea over the years. Now, his father was in China four times. He was never in China. So I said, look, you have a tremendous power because of trading through the border. They don't get food. They don't get, you know, they can't sell their coal. In fact, I hear today two massive coal ships from North Korea were sent back to North Korea, heading to China. They were sent back, which is a very good sign. But I think China can help us. I hope China can help us. We talked about trade, and I can tell you, China will do much better on trade if they help us.
Qui la cosa diventa quasi surreale, perché durante questa intervista recente, Trump racconta con un certo candore che non è mica così semplice per la Cina controllare la Corea del Nord. Trump racconta che il presidente cinese gli ha spiegato la storia dei rapporti millenari tra la Cina e la Corea del Nord, e che quindi non ci si può aspettare che la Cina risolva il problema dalla sera alla mattina. Che dire, meno male che ci siamo arrivati intanto. Trump però dice un'altra cosa molto importante e tutt'altro che scontata. Dice che la posizione degli Stati Uniti sul commercio internazionale con la Cina dipenderà dalla posizione della Cina con la Corea del Nord. Trump ha ribadito questo concetto qualche giorno dopo.
President Xi wants to do the right thing. We had a very good bonding. I think we had a very good chemistry together. I think he wants to help us with North Korea. We talk trade, we talk a lot of things, and I said, the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right too.
Insomma, Trump lo dice esplicitamente. Se la Cina vuole andare d'accordo con noi sul fronte commerciale, deve aiutarci con la Corea del Nord. Trump la settimana scorsa ha persino detto che la Cina non manipola la sua valuta per avvantaggiarsi sugli Stati Uniti, contraddicendo una cosa che aveva detto più volte in campagna elettorale, e poi per spiegarsi ha scritto su Twitter: ma secondo voi, perché dovrei accusare la Cina di manipolare la sua valuta ora che ci sta dando una mano con la Corea del Nord? Questo approccio, però, ha molti rischi. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Il punto è che le politiche commerciali della Cina e il comportamento della Corea del Nord sono due temi che non hanno niente a che vedere. Legandoli insieme, Trump sta cercando di ricattare la Cina, perché è convinto di avere il coltello dalla parte del manico sul fronte commerciale, ma molti esperti sostengono il contrario. Inoltre, questo approccio permette alla Cina, volendo, di utilizzare una strategia speculare, utilizzare la sua influenza sulla Corea del Nord perché la tensione aumenti, e usare quella tensione come arma per mettere sotto pressione gli Stati Uniti e ottenere una linea più morbida sui negoziati commerciali. I presidenti Trump e Xi hanno deciso con il loro incontro di darsi 100 giorni di negoziati intensi sul fronte del commercio. Questi negoziati potrebbero portare a un accordo, come non potrebbero, non lo sappiamo. Di sicuro però non avranno un grande impatto sulla cosa che più preoccupa Trump, cioè la cosiddetta bilancia commerciale. La differenza tra importazioni ed esportazioni non è una cosa che si può correggere firmando un foglio a tavolino, soprattutto tra due economie gigantesche come quella americana e quella cinese. Inoltre, se Trump sembra non avere ancora le idee chiarissime su quello che vuole da questo negoziato, la sua controparte ha le idee più chiare del mondo. I funzionari cinesi sono noti per essere estremamente compatti e disciplinati nei negoziati internazionali e possono permettersi di guardare a lungo periodo perché non hanno il disturbo delle elezioni e del consenso popolare. Diciamo quindi che Trump rischia di essersi messo in un angolo. L'opzione militare è così pericolosa che davvero andrebbe considerata solo come un'estrema soluzione di difesa. Fare la faccia cattiva con la Cina non servirà a molto, visto che la Cina non ha tutto questo interesse a fare un favore agli Stati Uniti e ci tiene molto, anzi, a non sembrare subalterna. Promettere concessioni alla Cina sul commercio potrebbe servire per contenere la Corea del Nord, ma poi Trump dovrebbe spiegare ai suoi elettori perché non ha dato seguito a quello che aveva promesso, perché non ha punito la Cina che secondo lui ha dissanguato l'economia americana. Bisogna dire però, a favore di Trump, che non è che le strategie adottate fin qui avessero funzionato benissimo. Questo era stato l'approccio dell'amministrazione Obama, per esempio.
North Korea is the most isolated, the most sanctioned, the most cut off nation on earth. And the kind of authoritarianism that exists there, you almost can't duplicate anywhere else. It's brutal and it's oppressive and as a consequence, the country can't really even feed its own people. There aren't that many sanctions left. I mean, we keep on trying to ratchet it up a little bit higher. Over time, you will see a regime like this collapse. Our capacity to affect change in North Korea is somewhat limited because you've got a million-person army, and they have nuclear technologies and missiles. That's all they spend their money on, essentially, is on their war machine. And we've got an ally of ours, South Korea, right next door, that if there were a war, would be severely affected. So the answer is not going to be a military solution. We will keep on ratcheting the pressure, but part of what's happening is the environment that we're speaking in today, the internet, over time is going to be penetrating that country, and it is very hard to sustain that kind of brutal authoritarian regime in this modern world. Information ends up seeping in over time and bringing about change, and that's something that we are constantly looking for ways to accelerate.
Obama dice: la Corea del Nord è il paese sottoposto a più sanzioni nel mondo, così tante che quasi non se ne possono introdurre di nuove. Ed è anche il paese più chiuso del mondo, con uno dei regimi più autoritari del mondo, che spende tutti i suoi soldi nelle armi al punto da non poter nemmeno sfamare i suoi cittadini. Per questo, nel lungo periodo, non potrà che collassare e l'unica cosa che si può fare è lavorare con la comunità internazionale per accelerare questo processo. Questo approccio è stato chiamato approccio della pazienza strategica. Forse ha ragione Obama e non c'è molto altro che si possa fare, ma bisogna registrare che questa situazione va avanti da moltissimo tempo senza che ci siano stati progressi e soprattutto che di questo passo potrebbero servire solo 10 anni alla Corea del Nord per sviluppare le tecnologie necessarie per lanciare una bomba atomica. Il punto in cui siamo oggi è questo. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello della retorica contro la Corea del Nord e anche la loro aggressività militare, al punto che sembrava che Trump avesse ordinato a una portaerei di dirigersi verso la Corea del Nord, cosa che alla fine non è successa. La Corea del Nord ha organizzato un'enorme parata militare durante la quale ha mostrato missili e attrezzature che la comunità internazionale non credeva che possedesse. La Cina da una parte vuole avvantaggiarsi di questa situazione, ma dall'altra sa che non può permettersi che la situazione precipiti, perché queste tensioni, tra le altre cose, fanno sì che anche la Corea del Sud si armi sempre di più. E la Cina, per esempio, non è contenta del sistema antimissile che l'America sta installando da quelle parti, e per questo ha emesso delle sanzioni contro la Corea del Sud. Ancora, la Cina pensa che il modo migliore per disinnescare la minaccia della Corea del Nord sia coinvolgerli, dialogare con loro, intrattenere rapporti commerciali, così che alla lunga, generazione dopo generazione, possono emergere delle leadership più moderate e meno scettiche nei confronti del mondo. Gli Stati Uniti fanno notare che fin qui è successo il contrario e che il regime si mantiene in vita solo grazie ai rapporti commerciali che intrattiene proprio con la Cina. Insomma, il punto di equilibrio che tutte le parti hanno interesse a trovare è davvero piccolissimo, sottilissimo. E quello a cui stiamo assistendo nel frattempo è stato paragonato da un importante centro studi americano alla crisi dei missili di Cuba del 1962. Il vantaggio è che sta avvenendo a rallentatore, dicono, ma negli ultimi mesi si sta cominciando ad andare molto più veloci. Torniamo tra poco.
Un recente studio dell'Università di Pittsburgh ha dimostrato che non è sufficiente avere al polso un fitness tracker per dimagrire. Il motivo è banale. La tecnologia va compresa e usata, non basta semplicemente possederla. Ma è anche vero che molti di noi hanno effettivamente necessità di essere incoraggiati e stimolati per cercare di cambiare un comportamento.
I fitness tracker, le app e la giusta alimentazione. In che modo la tecnologia può aiutare a farci stare in salute? Ne parla Luca Conti nella terza puntata del podcast Equilibrio Digitale, una produzione di Piano P. La puoi ascoltare su iTunes, Spreaker e su tutte le principali app. Equilibrio Digitale.
Cambiando argomento, ci sono altre tre cose su cui vi devo degli aggiornamenti. La prima riguarda una decisione della Casa Bianca che sta facendo discutere. L'amministrazione Trump ha annunciato che non diffonderà periodicamente la lista delle persone che il presidente incontra nel corso delle sue giornate. Questa lista, che non è obbligatorio fornire per legge, durante l'amministrazione Obama era uno strumento importante di trasparenza e di conoscenza delle attività del presidente. Permetteva di capire quali sono le sue priorità, cosa occupa le sue giornate, chi ha più influenza o chi cerca di ottenerla. La versione ufficiale della Casa Bianca è che ci sono ragioni di sicurezza nazionale per tenere segreti i nomi delle persone che incontrano Trump, ma anche prima la lista prevedeva che si potessero fare delle eccezioni per ragioni di sicurezza. Il risultato è che non sappiamo e non sapremo quali imprenditori e quali politici vedono Trump giorno per giorno, e non sapremo nemmeno con chi Trump va a giocare a golf, che sembra una stupidaggine, ma è diventata una cosa importante, visto che Trump trascorre così praticamente l'intero weekend. Invita a giocare leader di partito e capi di Stato. Ai tempi dell'amministrazione Obama venivano diffusi anche i nomi delle persone con cui Obama giocava a golf.
Back here at home, the Trump administration has decided that unlike the Obama administration, they will not release the White House visitor logs. This is a list of people who come to visit the president. It was a matter of public record. It will no longer be a matter of public record, which I'm sure is fine. It's like when your teenage son borrows your laptop and when you get it back, he cleared the browser history. Not suspicious at all.
Poi ci sono degli sviluppi su una cosa che vi avevo accennato in una delle ultime puntate della newsletter, qualcuno se la ricorderà. Il 29 aprile il governo americano finirà i soldi. O meglio, non è che finirà i soldi. Il punto è che raggiungerà il tetto stabilito dal Congresso, oltre il quale non può più spendere soldi, salvo che il Congresso non approvi nel frattempo una nuova legge finanziaria. Dovrebbe essere una cosa piuttosto semplice, visto che il Partito Repubblicano controlla la Camera, il Senato e la Casa Bianca. Ma il fallimento della riforma sanitaria ha reso evidente che queste cose semplici non sono mai, e quindi esiste il rischio concreto che si arrivi al 29 aprile senza un accordo. La Casa Bianca vuole che la nuova legge finanziaria riduca i fondi del governo federale verso le città che proteggono gli immigrati irregolari. Vuole aumentare la spesa militare e vuole aumentare quella destinata alla sorveglianza del confine con il Messico, se non addirittura prevedere già dei fondi per la costruzione del muro. I repubblicani sono d'accordo, ma la loro corrente più estremista, il Freedom Caucus, vorrebbe almeno altre due cose. La prima, annullare del tutto i finanziamenti verso Planned Parenthood, una organizzazione di cliniche non profit che forniscono molti servizi sanitari alle donne, tra cui le interruzioni di gravidanza. La seconda, annullare i fondi del governo federale previsti per l'implementazione della riforma sanitaria di Obama. Ecco, su queste due cose sarà già più difficile trovare un compromesso, perché diversi senatori repubblicani non la pensano così, ed è proprio questo genere di divisioni che ha fatto affondare la riforma sanitaria. Il problema della Casa Bianca è proprio quel fallimento. I repubblicani del Congresso sanno che Trump non si può permettere un altro flop e quindi sanno che ha meno capitale politico da spendere in questa trattativa. E c'è un'altra cosa da tenere in considerazione. In questo momento i parlamentari repubblicani sentono parecchio la pressione dei loro elettori, soprattutto quelli che hanno un seggio in scadenza. Quello che vi faccio ascoltare adesso, per capire di cosa parliamo, è uno scambio piuttosto acceso avvenuto durante un'assemblea pubblica tra Jeff Flake, un senatore repubblicano dell'Arizona il cui mandato scade nel 2018, e una giovane elettrice, proprio riguardo Planned Parenthood.
Jeff Flake, my name is Deja Fox and I'm a 16-year-old from Tucson. I just want to state some facts. So I'm a young woman and you're a middle-aged man. I'm a person of color and you're white. I come from a background of poverty and I didn't always have parents to guide me through life. You come from privilege. So I'm wondering, as a Planned Parenthood patient and someone who relies on Title X, who you are clearly not, why it's your right to take away my right to choose Planned Parenthood and to choose no copay birth control to access that. So if you can explain that to me, I would appreciate it.
Well, thank you. I'm glad to hear of my privileged childhood. I have a few of my sisters here. I'm one of 11 kids. I'm right in the middle of 11. I didn't grow up privileged. I paid for my college on my own, all my own. I am fortunate that I do have a wonderful job representing the state of Arizona. And I want to...
Privilege comes in many forms.
You bet it does. And I've had a lot of advantages that others haven't. And that what I want is to make sure that everyone can realize the American dream that all of us have been successful at. So that's what I'm trying to do, and that's why I support the policies that I support.
And if no copay birth control is helping me to be successful to reach for higher education, and Planned Parenthood is doing that as well, why would you deny me the American dream?
Thank you. That's a great question. I wouldn't deny anybody the American dream.
Then support Planned Parenthood.
Thank you.
No, thank you.
L'ultimo aggiornamento di questa settimana riguarda una cosa che vi avevo raccontato nella newsletter della settimana scorsa, cioè le elezioni suppletive per eleggere un deputato in Georgia. Ne parliamo tra poco.
Ci sono tre Milano negli Stati Uniti. Quella nel Michigan ha un circuito perfetto per il drag racing, se cerchi il brivido della velocità. Se ci stai facendo un pensierino, c'è solo una compagnia aerea, American Airlines. Ti offriamo voli diretti verso New York e Miami e da lì verso 240 destinazioni negli Stati Uniti. Da dove si parte? Da Milano. Quella in Italia, naturalmente. Prenota subito il tuo volo su aa.com.
Come vi dicevo, martedì si è votato in un collegio tradizionalmente repubblicano, ma in un clima politico molto particolare. Un po' perché in questo momento, come è normale in queste situazioni, gli elettori democratici sono più motivati e arrabbiati di quelli repubblicani. E un po' perché in Georgia, alle presidenziali, Hillary Clinton aveva perso, prendendo però più voti di quelli che prendono di solito da quelle parti i candidati democratici. Insomma, a torto o a ragione, queste elezioni suppletive molto locali erano considerate un primissimo test sulla popolarità di Donald Trump e sulla capacità dei repubblicani di conservare i loro seggi ora che non sono più all'opposizione. Si è votato con delle regole un po' strane. In quel collegio, infatti, non ci sono primarie. I candidati si presentano tutti insieme, anche più candidati dello stesso partito. Se un candidato prende il 50% dei voti più uno, ha vinto. Se no, si fa un ballottaggio tra i due candidati più votati, anche se fossero dello stesso partito. Il principale candidato dei democratici si chiama John Ossoff. Ha 30 anni, è un regista e non ha nessuna esperienza politica, a parte aver fatto per qualche anno il collaboratore parlamentare. Il valore simbolico di questa elezione ha fatto sì che Ossoff raccogliesse moltissimi fondi, anche da fuori il suo collegio e il suo stato. Parliamo di milioni di dollari. Lui, tra l'altro, è in gamba, ha una buona oratoria ed è evidentemente uno che si è messo a studiare e imitare proprio il modo in cui parla Obama, la sua cadenza. Vi garantisco però che non si può davvero paragonare a Obama, nonostante qualche giornalista in Italia e in America si sia fatto un po' prendere la mano.
Let's show what people power is all about. Let's show what it means when we say that we have more in common than we have apart, that we reject fear and scapegoating and division. That we choose to love one another and to make things happen and to win. Thank you so much, everybody. Thank you.
Ossoff ha ottenuto un bel risultato nel primo turno. È stato il candidato più votato col 48% dei voti, quindi andrà al ballottaggio. Il problema è che al primo turno lui era praticamente l'unico candidato democratico, mentre c'erano tantissimi candidati repubblicani che si sono divisi tutti gli altri voti. Da una parte quindi non è scontato che Ossoff vinca il ballottaggio, che si terrà il 20 giugno. Dall'altra parte i repubblicani, che fin qui si erano molto divisi, dovranno mostrare di essere in grado di unirsi dietro una sola candidatura. La loro candidata, Karen Handel, non è esattamente una vera trumpista, quindi la spaccatura non sarà facile da ricomporre. Vedremo come andrà il 20 giugno, ma per il momento è meglio avere cautela e non trarre troppe conclusioni da questa elezione locale. Il collegio di cui parliamo, tra le altre cose, è anche uno dei 10 collegi americani con la più alta percentuale di laureati. I democratici oggi rappresentano 9 su 10 di questi collegi e il decimo è proprio questo della Georgia. Insomma, non è un collegio rappresentativo o esemplare dell'America. D'altro canto, è e rimane un collegio tradizionalmente in mano ai repubblicani e se dovessero perderlo il 20 giugno, la conseguenza più grave non sarebbe tanto il seggio in meno che avrebbero alla Camera, ma il grande entusiasmo che la loro sconfitta genererebbe negli elettori del Partito Democratico. A questo punto, secondo me, siete arrivati da soli alla vera conclusione di questa storia, ma ve la dico lo stesso. In America è ricominciata la campagna elettorale. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti, vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più è sempre molto gradito.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.